Dunque, la prima cosa, intanto sono contento di poter ritrovare tante persone, non nel senso banale, ma nel senso autentico del termine, amiche, rivedersi, riprendere questo dialogo che peraltro non si è mai interrotto. Il secondo, eravamo stati invitati a pensare. Inizialmente il mio tema riguarda i partiti politici, ma pensare un po' a questa questione del paradigma in generale, che avete sentito presentato con efficacia adesso. Credo che sia una chiave molto interessante e molto utile e fare di questo problema un po' uno dei perni della discussione. Interessante, direi che il nostro è un tempo di crisi, prendendo il termine crisi nel suo duplice significato. Crisi è, nel senso più comune del termine, un punto in cui si manifesta il disagio, il malessere, la contraddizione, però crisi è anche il punto di passaggio, così proprio in greco, se consultate un buon dizionario, trovate ben chiariti questi due significati. Quindi un punto di passaggio possibile, le cose che sono state dette io le condivido, aggiungerei la centralità dello Stato, ma mi pare che fosse stato anche toccato anche questo, insomma. Lo Stato raggiunge il suo culmine nel Novecento, l'idea della forza, comunque inerente alla politica. L'idea del lavoro come dimensione centrale dell'umano sono temi che, per esempio, in oltre il Novecento Revelli mette in evidenza. Non sono d'accordo su tutti i punti, però è un libro notevole, oltre il Novecento, proprio perché si propone questo superamento, individuando il tema della crisi. Aggiungerei la centralità assoluta dell'economia. La presenza delle masse che irrompono in modo forte, l'affermarsi del razionalismo politico, ma anche delle sue prime critiche. Già negli anni che precedono la prima guerra mondiale ci sono diverse voci che sono critiche e cercano di affermare il valore dell'emozione rispetto alla razionalità e anche alla ragionevolezza a volte. Poi, questa idea dei partiti anche in un certo senso come portatori dell'ideologia. Ecco, le due caratteristiche del Novecento in concorrenza, l'ideologia e l'utopia. E non è un caso che nei nostri anni ambedue siano potentemente in crisi. L'utopia per la ragione che ha accennato Alberto, perché questo senso del futuro si va illanguidendo, potremmo dire che la nostra è l'epoca di questa fruizione di un presente di smarrimento, mentre l'altra era l'epoca del non ancora. Il Novecento è stata l'epoca del non ancora. Prenderei questa espressione da Ernst Bloch, che muovendosi tra varie culture è riuscito a intravedere qualcosa di importante, il non ancora in un certo senso. Quindi alla prima domanda io risponderei, andando ai dovuti poi approfondimenti e alle dovute analisi, questa chiave è promettente, direi è promettente, è una chiave promettente, va naturalmente coniugata con altre, ma questo è evidente. Partirei nel breve intervento. Spero di contenerlo il più possibile, devo contenerlo. Anche se il problema dei partiti è drammatico, da una piccola battuta così, in una domenica così, mi pare che sia doveroso questo, di un umorista che poi ha pagato caro il suo umorismo, Oscar Wilde, diceva: adoro i partiti politici, sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica. Questo è molto brillante perché in realtà individua un problema di trasformazione dei partiti, che diventano sempre più delle macchine clientelari, quindi hanno subito una profonda trasformazione interna. Quindi non è poi, sì certo è paradossale, ma non è del tutto sbagliato che in realtà nei partiti si parla nell'ambito delle riunioni, a volte, in certi partiti soprattutto, più di gossip quasi, che di sostanziali problemi di dibattito politico. E questo è un senso però di malattia, insomma, in qualche modo. Partirei da una definizione invece un pochino più seriamente di partito, indicando per partito un'associazione di cittadini che ha idee simili e interessi analoghi. Notate idee e interessi, perché le idee di per sé aggregherebbero in modo inadeguato, insufficiente, invece gli interessi rappresentano un glutine più corposo, quindi occorrono tutte e due. E i partiti, attraverso una certa organizzazione stabile, hanno l'obiettivo di orientare e di influenzare l'indirizzo politico di un paese. Quindi c'è l'idea, riprendendo le categorie gramsciane passivo-attivo, il partito non è semplicemente una rappresentazione dell'esistente, ma in qualche modo ha un orientamento dinamico, che è quello di influenzare e di orientare. Qualche volta anche di più, nel senso che quando il partito diventa un elemento quasi intrusivo nel gioco sociale, tende addirittura a plasmare. Per esempio, non è vero che i totalitarismi non hanno conosciuto i partiti, ma hanno avuto il partito unico. Il partito unico è temibile perché ha un potere e quindi si identifica con le istituzioni dello Stato, poi. Ecco, questo è il problema delicato. È un problema quello delle malattie, della corruzione, del trasformismo. Sono problemi nuovi. Si era appena fatta l'Unità d'Italia e usciva un libretto veramente interessante di questo Petruccelli della Gattina, si intitolava I 508 moribondi di Montecitorio, e la critica era al parlamentarismo e al trasformismo. Si potrebbe dire in sintesi: dal suo paese arrivava un garibaldino, poi quando entrava nelle logiche parlamentari si scopriva che era un pompiere. Andava sempre con la maggioranza, votava con la maggioranza, anche perché pensava di entrare in un certo sistema e qualche volta ci riusciva. E quindi le idee garibaldine, il rosso cromatico di Garibaldi, tendeva a diluirsi e a stingersi. 508 moribondi di Montecitorio. Il trasformismo come male caratteristico, Gramsci dice che era rappresentativo della società italiana, che definiva con una felice metafora gelatinosa. Sono interessanti le metafore di Gramsci, tra l'altro c'è tutta una parte nel dizionario gramsciano che, come dicevo ad Alberto, a Venezia non si trova da nessuna parte. Ho fatto una ricerca, a me non mi sia sfuggito qualcosa, si trova solo a Padova, Facoltà di Scienze Politiche e anche, mi pare, di Filosofia, ma non sono sicuro. Quindi aveva queste metafore anche sulla città, molto interessanti. Lui si è molto occupato del tema della città. Questa è una cosa che, per la verità, di cui mi sono accorto solo di recente. Però, ecco, vedete, mano a mano che i partiti prendono sempre più piede, cominciano le analisi molto critiche nei confronti dei partiti. Una delle primissime è questa di Moisè Ostrogoski. Siamo addirittura nel 1902, un testo Democrazia e Partiti, dove tutti questi fenomeni sono allineati. Ostrogoski ha questo sentimento, vorrebbe in realtà salvare la democrazia. Questo sembra piuttosto esplicito, anche perché la democrazia era una cosa grossa, insomma, importante, una novità importante. Fa di tutto per fare questo, però non può notare una certa tendenza dei partiti a costituirsi come oligarchia. quindi a creare in qualche modo una sorta di ceto di burocrati, di amministratori, i quali tendono alla lunga a prevalere. Ostrogoschi è nello scaffale dei libri di Roberto Michels e di Max Weber. Roberto Michels è un personaggio incredibile, si chiama Robert in realtà ed è figlio di un industriale della Renania. Diventa segretario della Seconda Internazionale in cui rappresenta la frazione di sinistra, non quella di Rosa Luxemburg. Qui ci sono due, diciamo, la mente forte e Rosa Luxemburg. Michels è un po', diciamolo anche così, con indulgenza, è un gran confusionario. E in realtà guarda soprattutto con molto interesse ai gruppi, attenzione, politici. Non li chiama partiti inizialmente. Perché? Perché c'è anche il sindacato. In realtà la simpatia di Michels va al sindacalismo rivoluzionario. Questo spiega la strada complessa che fa da segretario della Seconda Internazionale, diventerà un simpatizzante di Mussolini e del fascismo. Addirittura si italianizzerà, questa è una cosa. E la sua opera più importante, non tradotta, si intitola Dal socialismo al fascismo. È un testo che spiega molte robe, perché c'è mica solo il caso di Mussolini, dietro, ci sono un sacco di casi. In realtà Michels sostiene delle tesi, è un strano autore, è un po' dilettantesco e ha molte robe del positivismo. E assomiglia a Guglielmo Ferrero. Ferrero è una persona acuta, ha scritto un bel libro sul potere, però è ancora tutto stretto nelle pastoie del positivismo, cioè è volontarista insieme, ecco il sindacalismo rivoluzionario, però è anche positivista. Per cui ci sono dei brani delle sue opere che sono interessanti e altri che sono invece, lo studioso contemporaneo proprio rifiuta questo tipo di mentalità e di modo di procedere. Gramsci si è molto occupato sia di Ostrogoschi sia soprattutto di Michels e lo critica, dice è quel dilettante di Michels, cioè lo vede tutto sommato come un dilettante in una certa maniera. L'idea fondamentale di Michels è questa: i partiti hanno una tendenza fatale a creare delle aristocrazie interne. È praticamente inevitabile per il peso che gli intellettuali hanno, anche i partiti rivoluzionari, anche i partiti operai. E l'evoluzione della socialdemocrazia tedesca starebbe lì a dimostrare questo tipo di tendenza, questo tipo di orientamento. Credo comunque che la riflessione di Gramsci sia tra le più utili sui partiti. Lui dà una definizione importante di partito, che leggo, lo vede all'interferenza, all'incrocio, all'intersezione con lo Stato. La riflessione gramsciana dice questo: la forma partito nasce come frutto dell'affermarsi dello Stato moderno in seguito alla necessità di abolire alcune autonomie delle classi subalterne. In realtà è un modo di rigorizzare il dominio di classe, per far spazio a un nuovo soggetto politico statale. Ecco, Gramsci individua bene l'intreccio tra Stato e partito. La politica moderna abolisce lo Stato federazione di classi, ma certe forme di vita interna delle classi subalterne rinascono come partito, sindacato, associazione di cultura. Quindi questo è interessante, si parla qui di gruppi politici al di là del partito politico in senso stretto. E la medesima dinamica è all'opera in tutte le forme. Gramsci critica Croce, perché l'idea di Croce non è adeguata al partito coevo. Croce avrebbe un'idea di notabili di partito, quindi un partito di qualche elite, di qualche... pensava al liberalismo del suo tempo, soprattutto. Ecco, la crisi del liberalismo, che è stata la forma originaria, in un certo senso, della modernità politica, è uno degli aspetti della crisi del paradigma. c'è un lavoro proprio recente, Crisi del liberalismo politico. Quindi questo è uno dei punti, perché lo stesso socialismo poi per i rami discende, in modo naturalmente antitetico, discende dallo stesso liberalismo. E anche critica Sorel. Perché critica Sorel? Perché Sorel ha questa idea del tutto negativa, cioè non riesce a comprendere veramente il partito, ha un approccio moralistico spesso, contrapponendo invece il mito del sindacato rivoluzionario al partito, quindi rimarrebbe al di qua del partito. Questo è il problema di Sorel, per cui pure prova una qualche interesse, perfino una qualche, direi, per certi punti ammirazione, nel senso che distingue i soreliani, che sono gente brillante ma del tutto superficiale e dilettantesca, e invece la sostanza storica del Sorel sarebbe più, come si potrebbe dire, più ricca, più sostanziale in un qualche modo. La posizione forse però più interessante è quella di Max Weber. Gramsci e Max Weber sono un po', ci aiutano in questo. E la posizione di Weber è molto interessante, soprattutto perché vede questi problemi di burocratizzazione, vede queste elefantiasi dei partiti, ma contrappone come soluzione un qualche cosa la cui natura è sfuggente, questo tema del carisma. Una studiosa Suppa ha fatto una bella analisi delle fonti e si è accorta di una cosa interessante. Questo tema del carisma viene da un canonista e giurista studioso del cristianesimo primitivo. Questo testo si chiama Kirchenrecht, diritto della Chiesa. Vedete quante cose Weber sapeva. Io mi meraviglio di tutte le cose che Gramsci e Weber sapevano, e soprattutto di come riuscivano a inquadrarli. Inquadrare, non rimanevano frammenti, rimanevano aspetti del loro discorso. Questo libro mostra come nella Chiesa primitiva il carisma fosse un elemento di ubbidienza, nel senso che la persona scopriva di appartenere a un'unità più vasta e attraverso questa unità, questo senso di appartenenza, finiva per piegarsi. Attenzione, perché dunque il carisma ha già da subito una valenza di carattere autoritario. Naturalmente, quando poi Hitler userà, si considererà il capo carismatico della Germania, siamo in un altro mondo, siamo in un altro contesto culturale, però il carisma è estremamente ambiguo di per se stesso ed è introdotto proprio per ravvivare il partito, perché il partito cresce burocraticamente, si espande in questa direzione e c'è bisogno di un contraltare forte, di una resistenza forte. La cosa più interessante è che Weber escogita un altro tipo. Ho portato con me questo volumetto, La politica ben noto, La politica professione, come professione, che l'editore non ha mai corretto in questo orrendo italiano, con uno saggio di. Io ho provato a vedere se questo con uno saggio di sia stato corretto, è rimasto sempre così. Si vede che non gli conveniva economicamente fare una copertina nuova. Vabbè, a parte questo, il vero elemento del carisma è questo: influenzare il cambiamento della mentalità. E qui salta fuori un'altra parola greca che è desunta dallo stesso studio, che è metanoia. Metanoia significa conversione. Quindi in un certo senso l'idea del capo carismatico è quella di imporsi, di individuare prima le vie e provocare un vero e proprio cambiamento di mente, di modo di ragionare delle persone. Però voi capite quanto questa cosa, che in qualche modo serviva per ravvivare i partiti politici burocratizzati, rischi di affossarli invece, perché sposta il baricentro verso il capo, in qualche modo. O capo, per carità, ripeto, non dobbiamo badare alle assonanze, in lingua tedesca Führer, ma insomma, certamente Weber, se avesse visto Hitler, avrebbe fatto un'opposizione totale, però insomma c'è chi ha potuto poi servirsi e strumentalizzare anche questa problematica del capo. Come dicevo, il totalitarismo non ha negato il partito, semplicemente è monopartitico, è il monopartitismo, e spesso questo partito vuol presentarsi come rivoluzionario. Dite, rivoluzionario, anche il fascismo, certo. Andate a vedere un'opera che è molto interessante, sono 4 volumi pubblicati dalla Treccani, Dizionario di Politica, dove la voce partito viene subissata prima da una serie di critiche terribili, tremende, salvo poi dire che il Partito Nazionale Fascista è invece il buono della tradizione, perché è un partito di militanti, di rivoluzionari. Ci sono tutti, nessuno di, penso di noi, ricorda più Costamagna, Curcio, eccetera, ma c'erano tutti gli studiosi più, con una cosa stranissima, che l'organizzatore di tutto questo ambaradan era Antonino Pagliaro, che era uno studioso di linguistica, oggi dimenticato, era una specie di genio della linguistica, perché il fascismo curava molto l'aspetto del linguaggio e della persuasione, nemico di Giovanni Gentile. Erano due siciliani in completa... Allora, questo dizionario, siccome tramontava l'egemonia di Gentile, è stato affidato al suo avversario Pagliaro. C'erano anche questi equilibri così. La Costituzione italiana dedica, in realtà, non afferma la personalità giuridica dei partiti. Ci sono solo 2 articoli, il 18 e il 49. Quello più esplicitamente dedicato ai partiti è il 49, dice: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Hanno diritto, quindi si veniva dall'esperienza totalitaria, quindi è un diritto riconosciuto, ma non c'è un'enfasi particolare, non viene visto questo come un propileo dello Stato. È qualcosa di diverso da quello che poi è accaduto, che lo storico Pietro Scoppola definisce così la Repubblica dei Partiti. Quella che poi si è venuta a creare è la Repubblica dei Partiti, che è una cosa differente. L'articolo 18, più generico, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Ci mancherebbe. Però nell'Italia di oggi sono proibite le associazioni segrete, e questa è una grande discussione a cui anche Bobbio ha partecipato negli ultimi anni, e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Per esempio, si sottolinea come nei lavori che poi sono stati fatti in commissione, i militari di carriera, i carabinieri e gli stessi magistrati non dovrebbero iscriversi ai partiti politici, in modo da avere una certa... Qui c'è tutto il problema anche del finanziamento dei partiti politici. La legge del 1974 ha cercato di porre ordine in questo, ma la cosa è rimasta piuttosto complicata. Quali sono i 4 fini, allora, i 4 compiti che si possono intravedere? Primo, formare gli elettori dal punto di vista ideologico-politico, quindi un compito educativo. I partiti nella loro fase migliore in Italia hanno avuto questa funzione, che hanno in parte almeno realizzato. Secondo, selezionare i candidati da presentare nelle liste elettorali al momento delle elezioni. Terzo, inquadrare gli eletti attraverso la cosiddetta disciplina di partito. Questa è una cosa molto ambivalente, perché la disciplina di partito a volte tende a sovrastare la coscienza, in alcuni casi, ma però era per porre ordine, per evitare il trasformismo anche, perché il trasformismo era considerato un grande male. Il garibaldino che arriva a Roma e diventa pompiere, di cui si parlava dei 508 moribondi. La quarto punto, tra un'elezione ed un'altra, favoriscono la comunicazione tra eletti ed elettori. questo era un punto importante, cioè creare una specie di canale in modo che questo rapporto non si interrompesse bruscamente. Il problema vero è poi questo, non viene detto nulla sulla democrazia interna ai partiti. Invece questo era un punto molto delicato e importante, perché se un partito non è democratico al suo interno, c'ha voglia di predicare la democrazia fuori. C'era anche tutto il problema della ricostituzione del partito fascista, che la Costituzione vieta, e poi è costretta a precisare anche in che cosa consiste, perché non è così semplice dire in cosa consiste. Tra l'altro il fascismo era un po' acerbo, con tendenze, si andava dalle forme di ruralismo più nostalgiche fino a forme di corporativismo, anche molto Ugo Spirito, l'idea di trasformare lo Stato in un grande sindacato, in una grande corporazione. Quindi c'erano idee molto diverse in realtà, quindi è difficile stringere questo. La partitocrazia, ecco, quello che diventa, adesso pochi minuti ancora per concludere, la partitocrazia. Qui la problematica nasce presto, perché i partiti tendono a identificarsi sempre di più con gangli vitali dello Stato. L'espressione è di un giornalista, Lucifero, non è Falcone Lucifero della Real Casa, è un altro, un giornalista, però in realtà è il professor Maranini, dalla sua cattedra, che rende famosa questa espressione, e poi ripresa da Panfilo Gentile, scrittore liberale piuttosto dotato di mordente, che forse nessuno ricorda, ma che ha avuto un certo peso. Devo dire che la critica alla partitocrazia ha anche due sostenitori importanti. Dunque, c'è da un lato quella di estrema destra, per cui spesso neofascista, eccetera. Ma c'è anche un altro tipo di critica molto più sottile, penso a quella di Adriano Olivetti, nel 1949, questo industriale filantropo scrive Democrazia senza partiti, che è un'opera importante che è stata riedita di recente, perché il clima, naturalmente, visto questa situazione di corruttela generale, è parecchio favorevole a questo tipo di tematiche. E poi Simone Weil, soprattutto, in un'opera importante, si chiama Nota sulla soppressione dei partiti. In realtà esce negli ultimi anni di guerra, ma quasi in clandestinità, e poi la stampa vera è del 1950. La domanda è se Olivetti conosceva le cose di Weil. La risposta è sì, perché la Weil scriveva, è stata tradotta, dalla rivista Comunità di Adriano Olivetti, quindi erano anni molto intensi. E per capire la Weil c'è anche il generale De Gaulle, che certo era stato in qualche modo l'affermatore dell'orgoglio francese, che non è quella specie di parafascista che in Italia veniva presentato, che però era nemico dei partiti, dell'eccessiva proliferazione di partiti. Un uomo che lui ammirava molto, Giorgio Bernanò, aveva scritto questo: la moltiplicazione eccessiva dei partiti dona l'illusione di scegliere. Nei grandi cimiteri sotto la luna, che è quella specie di irruzione nello spirito della resistenza che fa Bernanò, che prima per la verità era stato un cantore dell'Action Française, ma la reversibilità in questi anni è di... C'è stata una ripresa di un personaggio politico abbastanza, di cui non si sente più parlare, che è questo Willer Bordon. Si vede che suo papà era un lettore di Tex Willer, perché gli ha dato questo nome strano, il quale ha scritto un libretto che si intitola Manifesto per l'esclusione dei partiti. Questo è, in realtà, se lo guardate bene, non dico copiato completamente, ma desunto in parte notevole da Weil e da Adriano Olivetti. Ecco, questi sono le due. Il cavallo di battaglia dei radicali di Pannella, perché bisogna indicare anche le varie fasi dei radicali, è stata proprio la lotta alla partitocrazia. Lotta alla partitocrazia che nell'antipolitica contemporanea rivive soprattutto nel partito movimento dei 5 Stelle, che riprendono molte di queste tematiche. Sono loro che hanno fatto ristampare Weil, Olivetti o editrici vicino a loro. che non significa che naturalmente non ci siano dei discorsi seri qua dentro, no? Per esempio, partito leggero, partito pesante, partito snello, partito gonfio, con la esigenza espressa da Pasquino, politologo noto, di restituire il più possibile lo scettro al cittadino. Mi pare una metafora felice, e quelle di tipo gramsciano, in un certo senso, che condensa bene questo tipo, restituire lo scettro al principe. Ecco, questo credo che siano alcuni passaggi possibili. Ecco, l'idea che oggi i partiti subiscono un attacco molto forte, ha detto molto bene Alberto che il problema di fondo è l'intermediazione, è il problema della mediazione, e quindi c'è l'idea di contrapporre alla democrazia delegata o delegante, opporre una democrazia diretta che si vorrebbe supportata anche dalla rete. Su questo punto ci sono molte illusioni, molti equivoci, perché la rete non è affatto quell'agone così libero che si può pensare. D'altra parte i partiti offrono spesso anche nelle loro diatribe continue uno spettacolo piuttosto desolante, e quindi una parte dei cittadini in qualche modo vorrebbe procedere oltre, perlomeno una semplificazione del quadro dei partiti. Ecco, questa è un'esigenza abbastanza forte. Ho visto che il tempo è trascorso, mi limiterei a sottolineare però che non tutto quello che è presentato come nuovo, come dinamico, deve essere accettato. Quello, ancora una volta, diceva Alberto, il rischio di una situazione non pensata dove il coinvolgimento diventa travolgimento. Pensate a Filippo Tommaso Marinetti, siamo alle soglie della Prima Guerra Mondiale, diceva i partiti sono solo dei gloriosi cadaveri, ma il fascio futurista ha spesso anticipato il fascio fascista, per esempio a Roma, e i partiti sono stati veramente travolti, ma quello che è successo dopo non mi pare particolarmente in tutto e per tutto soddisfacente. C'è oltretutto una guerra voluta fortemente, una guerra che ha lasciato l'Italia in condizioni di devastazione. Concludo come avevo, anche se il problema è evidentemente drammatico, ancora una volta, come ho iniziato, con qualcosa che forse alleggerisce. Allora mi veniva di fare questa battuta: la forza dei partiti è che, se anche sono partiti, prima o poi ritornano di nuovo.